CRC FM presenta. Gli audiolibri della speranza.
Gesù nostro destino di Wilhelm Busch. Adattamento radiofonico di Luigi Schirru.
Cara ascoltatrice e caro ascoltatore, benvenuti all'ascolto del programma Gesù, nostro destino di Wilhelm Busch. L'ultima puntata ci siamo lasciati con Caino e Abele. Dicevamo che Caino e Abele avevano due caratteri molto diversi. Un giorno Caino, che era un agricoltore, andò nei campi con la sua zappa e vide passare Abele. Posso immaginarmi la reazione di Caino. Se ne vada fuori dai piedi, non riesco a sopportarlo. Abele si avvicinò a lui come per dirgli qualcosa. Allora Caino prese la sua zappa e colpì quel volto odiato, fermandosi soltanto quando vide il proprio fratello morto ai suoi piedi. Voi mi direte, ma noi siamo persone civili e non uccidiamo a colpi di zappa. Ma se leggete il giornale vi accorgerete che le stesse cose accadono ancora oggi. Quando penso ai processi dei grandi criminali del Terzo Reich, vedo in fondo sempre la stessa mentalità di Caino, l'odio verso gli uomini. Così se ne uccidono centinaia e migliaia. Caino ritornò in sé quando vide Abele morto ai suoi piedi. All'inizio fu spaventato, ma poi scavò una fossa, vi gettò dentro il cadavere e lo ricoprì di terra. E poi si guardò attorno pensando «Nessuno mi ha visto». Noi uomini pensiamo sempre che, se nessuno ci vede, non sia successo nulla. Quante storie tristi si trascina dietro la gente in questo modo. Poi Caino fuggì. Cominciò sicuramente a essere inquieto, ma a un tratto sentì chiamare. «Caino! Chi può essere? Chi mi chiama?» «Caino!» Un brivido gli attraversò la schiena e di colpo seppe che Dio lo chiamava. Lui era stato presente e aveva visto tutto. «Caino, dov'è tuo fratello Abele?» Caino cercò di giustificarsi. «Ma non sono mica il guardiano di mio fratello. Sono forse il suo custode?» «Caino, la voce del sangue di tuo fratello grida a me dalla terra», risponde Dio. Questo episodio ci indica chiaramente che fin dal momento della caduta tutto si è guastato. Gli uomini si sono guastati, tutti si danno reciprocamente i nervi. La relazione tra Dio e gli uomini si è rovinata. Dio dà i nervi a Caino, così come dà i nervi ad alcuni di voi. Ma noi non possiamo sbarazzarci del nostro prossimo e neanche di Dio. Così è il mondo in cui viviamo. I buoni consigli, quindi, di solito non servono a niente. È vero, non serve a nulla fare opere di persuasione. Per esempio, non serve parlare del buon Dio. Tra noi e Dio si erge un muro, c'è un abisso. Durante l'ultima guerra, quando la mia casa e mezza città di Essen bruciavano, una donna corse verso di me gridando: «Come può il vostro Dio permettere tutto questo?» «Lui può, ma forse è vostro nemico», le risposi. Dal momento della caduta la relazione tra Dio e gli uomini si è interrotta. Siamo separati da Dio e dagli uomini. Questo è il motivo profondo per cui gli uomini ci danno i nervi. Se avete una vicina di casa che vi dà i nervi, dipende dalla caduta originale, dal fatto che siamo uomini decaduti e separati da Dio. Perciò non serve a nulla esortarvi a essere buoni. Recentemente dovetti passare il confine svizzero. Nell'ufficio doganale era appeso un grazioso manifesto e c'era scritto «Insieme va meglio». Ho pensato «È chiaro, ma il manifesto non mi serve a nulla se l'altro mi dà i nervi». Su un altro manifesto lessi tempo fa «Siate gentili col prossimo». Gli americani appendono a ogni angolo cartelloni pubblicitari che dicono «Keep smiling, sorridi». Ma in fondo le cose non migliorano. Le buone parole non servono a niente. Mi ricordo ancora che quando ero uno studente in teologia frequentavo una famiglia dove tutti erano in lite tra loro. Abitavano nello stesso villaggio ma non si parlavano. Una sera, nel mio entusiasmo di principiante, riuscii a radunarli tutti insieme per cercare di riconciliarli. Parlai fino allo stremo. Finalmente alle 11 di sera si trovò un accordo e loro si strinsero la mano in segno di pace. Fui tanto felice che mi dissi: «Tu diventerai un bravo pastore, hai cominciato con successo». Così tornai a casa soddisfatto e mi riposai bene. La mattina seguente incontrai una giovane donna di quella famiglia e le dissi: «È stato bello vedere come le cose si siano arrangiate ieri sera». «Bello?» mi rispose. «Ma allora lei non sa cosa è successo dopo». «Ah, perché? Cosa è successo?» chiesi spaventato. Sulla via del ritorno avevano ripreso a litigare in modo tale da rendere la situazione peggiore di prima. «Ridete?» Io non risi affatto. Mi accorsi d'un tratto che la caduta originale è un fatto terribilmente serio. Le nostre relazioni con Dio e col prossimo si sono rovinate e le belle parole di persuasione non servono più a nulla. Ricevo frequentemente lettere di questo tenore: «Caro pastore, in tale e in tal altro luogo ho parenti che hanno litigato. Lei non potrebbe andare a parlargli?» Io mi rifiuto perché so che non serve a nulla cercare di convincerli a rapacificarsi. Pensate un po' alle persone che vi danno i nervi. Potrei persuadervi con tanti buoni consigli, sarebbe perfettamente inutile. È tragico, anche se a prima vista può sembrare comico. Permettetemi qualche esempio. Mi trovo in una famiglia. Ecco arrivare il figlio 17enne, capellone, blue jeans consumati. Il padre, impiegato coscienzioso e corretto, sta per arrabbiarsi. «Guardi qua», mi dice, «guardi». Potete immaginarvi come questo brav'uomo si senta a rivoltare lo stomaco quando vede il proprio figlio così trasandato. Oppure prendiamo quella mamma credente, forse un po' legalista, la cui figlia si mette il rossetto. E la madre dice: «Come mi dà fastidio!» E la figlia, riferendosi alla madre, «Non la sopporto più». Non è forse dappertutto così? A un uomo che aveva chiesto il divorzio avevo detto: «Lo sa lei che commette peccato a lasciare sua moglie?» Lui mi rispose: «Signor pastore, taccia! Già il modo con cui mia moglie sorseggia il brodo mi dà i nervi». Lo trovate comico? Io lo trovo terribile. Voi mi direte che sono bazzecole. Bazzecole? No, sono segni che il mondo, con la caduta, si è distaccato da Dio. Ora viviamo in un mondo decaduto, come uomini senza Dio. L'intolleranza può anche essere una cosa molto brutta. A Essen conosco una ragazza, ad esempio, malata di sclerosi multipla. È completamente paralizzata da questa terribile malattia. Abita in un piccolo appartamento. Nell'appartamento accanto alloggia un giovane brutale ed egoista che ogni sera accende il televisore a tutto volume dalle 7:30 alle 11. Attraverso la sottile parete la povera ragazza inferma deve sorbirsi per ore tutto questo rumore. Ha pregato il giovane di tenere l'apparecchio a volume più basso, ma lui, per ripicca, lo mette ancora più forte. Immaginatevi, ora dopo ora, sera dopo sera, anno dopo anno, ecco la brutalità umana. Chissà come questo tipo darà fastidio alla povera ragazza. E per lui naturalmente è la ragazza che dà ai nervi attraverso la parete. Una lotta silenziosa rende indicibilmente pesante la vita. Da giovanissimo pastore avevo 150 ragazzi che si preparavano alla cerimonia della confermazione. Decisi quindi di visitarli nelle loro case. Nella prima famiglia trovai litigi, nella seconda trovai litigi, nella terza trovai litigi. Un giorno, durante l'ora di catechismo, invitai coloro che non avevano discordie in casa ad alzarsi in piedi. Bene, se ne alzarono solo 3 o 4. «Come?» dissi. «Nelle case di tutti gli altri ci sono litigi?» «Sì». Poi chiesi a quei pochi che si erano alzati: «Ma perché da voi non ce ne sono?» «Perché viviamo soli», risposero. «Ecco la situazione. E noi dobbiamo vivere, essere allegri, lavorare tutto in uno stato di continua tensione. Fa male quando qualcosa ci cade sui piedi, ma è insopportabile quando gli altri ci danno continuamente fastidio». Se non avessi altro da aggiungere a ciò che ho detto finora, non avrei neanche cominciato a parlare. Ma ho un messaggio da darvi, un messaggio inaudito, sconvolgente. In questo caos di tensione, divisioni e punzecchiamenti reciproci, ecco l'intervento di Dio nella sua incomprensibile misericordia. Dio ha visto questo mondo di miseria e interviene. E lo fa in modo meraviglioso. È questo lo stupefacente messaggio della Bibbia. Egli abbatte il muro che ci separa da Lui. Ci viene incontro nella persona di suo figlio Gesù. Oggi la gente non si cura del Vangelo di Gesù perché non lo reputa interessante. Questo è un segno della stupidità dei nostri contemporanei. Così rifiutano Gesù, unica ancora di salvezza. C'è forse qualcosa di più grandioso del fatto che Dio abbia abbattuto il muro che ci separava da Lui? Ci ha dato il suo figlio malgrado fossimo lontani da Lui, malgrado il nostro odiarci, malgrado i nostri alterchi. E quando viene Gesù, il figlio di Dio, la situazione cambia radicalmente. Gesù ci offre la pace con Dio. Ora vi mostrerò come in Gesù siano contenute tutte le cose. Gesù non era mai stato separato da Dio, egli è il Figlio di Dio. L'altro giorno qualcuno mi diceva: Gesù era un uomo come noi, tutt'al più un fondatore di una nuova religione. Allora gli ho risposto: ma allora lei non si riferisce alla stessa persona che penso io. Io parlo di colui che ha detto: voi siete di qua giù, io sono di lassù. Sì, parlo di lui, del Figlio del Dio vivente, di quell'essere prodigioso, tutto diverso, che irrompe nel nostro mondo maledetto e perduto. Lui non è separato da Dio e a lui nessun uomo ha mai dato fastidio. Neppure Giuda, il traditore, gli ha dato i nervi. Se qualcuno tradisse me, certamente mi darebbe fastidio. Gesù invece ha amato Giuda fino alla fine. Considerate una volta la storia di Gesù sotto questa luce, l'uomo cui nessuno ha mai dato fastidio. C'è poi l'episodio stupendo alla vigilia della sua morte, quando cenò coi suoi discepoli. Come saprete, in Oriente non si mangia seduti sulle sedie, ma ci si allunga su grandi cuscini disposti attorno a una bassa tavola. Mi riesce difficile quindi immaginare come la gente possa mangiare in quella posizione. In ogni caso, penso che noi non riusciremmo a usare coltello e forchetta così distesi, ma loro mangiavano così. Però prima di allungarsi si toglievano i sandali. Si usava innanzitutto lavare i piedi dalla polvere della strada. Quel giorno i discepoli avevano fatto un lungo cammino con Gesù. Erano stanchi, si erano tolti i sandali e si erano buttati sui cuscini. Posso immaginarmi come Pietro guardava Giovanni e gli faceva cenno con gli occhi: qualcuno deve pur andare a prendere l'acqua e la spugna per lavare i piedi. Fallo tu, Giovanni, che sei il più giovane. E poi mi dà fastidio il fatto che vuoi sempre tirarti indietro. Ma Giovanni scrolla le spalle dicendo tra sé: ma Pietro è proprio un rompiscatole, si rivolge sempre a me perché sono il più giovane. Potrebbe anche andarci Giacomo una volta a prendere l'acqua e la spugna per lavarci i piedi. E Giacomo magari dal canto suo pensa: e perché devo farlo proprio io che sono uno dei discepoli prediletti? Tocca a Matteo. Questo ovviamente lo sto immaginando. E così si davano tutti sui nervi, ciascuno si tirava indietro di fronte a ciò che si sarebbe dovuto fare. Ma ecco che si alza Gesù e i discepoli sobbalzano. Non lo farà mica lui. E invece è proprio lui che lo fa. Rientra col grembiule del servo, la bacinella e la spugna e lava i piedi ai discepoli. Anche a Giuda, anche a Pietro, anche a Giovanni, anche a Giacomo, anche a Matteo. Stavo quasi per dire anche a me. Ecco com'è Gesù. In lui sono contenute tutte le cose. Dio stesso in lui e lui ama il prossimo. Voglio mostrarvi Gesù così com'è, preferisco contemplarlo, appeso alla croce. Vorrei potervi trasportare sulla collina fuori dalle mura di Gerusalemme per farvi stare con me tra la folla vociferante, tra i soldati romani con le loro lance, davanti alle tre croci ritte sopra le teste del popolo. Voglio parlarvi dell'uomo in mezzo, guardatelo, coronato di spine. Amici, lui muore per voi, per togliervi da questa miseria dove tutti si danno sui nervi, dove diamo sui nervi anche noi stessi. Lui muore per riconciliarci con Dio. Se volete rimuovere tutto ciò che vi separa da Dio, venite alla croce di Gesù. Egli morì per voi e risuscitò per voi. Ecco l'offerta di pace da parte di Dio. Non lasciatevi fermare dai vostri dubbi, anche se ne avete una quantità. Abbiate fiducia in Gesù. Portategli tutte le vostre colpe. Potete farlo guardando alla sua croce. Tendete la mano e ditegli: voglio appartenere a te. In quel momento avrete fatto il passo che vi riconcilia con Dio. Nella lettera ai Romani l'Apostolo Paolo dice: abbiamo pace con Dio perché siamo giustificati per la fede in Gesù Cristo. Infatti Gesù è l'offerta di pace da parte di Dio. Accettatelo. È spaventoso pensare quanti ne hanno sentito parlare e non hanno voluto essere riconciliati con Dio. È terribile. Quanto vorrei che accettaste questa offerta di pace per le vostre anime. Oggi ho avuto un colloquio con alcuni giornalisti. Abbiamo parlato di ciò che si può ancora prendere sul serio. Allora gli ho detto: francamente, dopo aver vissuto due guerre e il regime nazista, non saprei proprio cosa prendere ancora sul serio. Le dichiarazioni degli uomini politici e dei profeti contemporanei non sono considerate più da nessuno, nemmeno da quelli che le esprimono, e neanche da me. In tutto l'universo non ho trovato altro da considerare seriamente se non l'offerta di pace che Dio ci fa in Gesù. Questa sì che posso prenderla sul serio, e ne vale la pena. È anche l'unica cosa alla quale ci si può affidare. E se voi giovani o anziani mi dite «noi non possiamo prendere sul serio più niente», allora il Vangelo di Gesù è proprio ciò che fa al caso vostro, perché in Gesù Dio ci ha presi veramente sul serio. Ora tocca a voi prendere sul serio l'offerta di pace di Dio. Dovete capire che è Gesù colui che ristabilisce il contatto tra noi e Dio. È triste il fatto che vi comportiate in modo cristiano e che pagate l'imposta parrocchiale e poi non avete pace con Dio. Ecco perché, lo ripeto, per voi è morto Gesù e ha portato le vostre colpe, affinché voi veniate a gettarvi ai suoi piedi e gli diciate: Gesù, sono un peccatore perduto che viene a te. Ora credo in te e ti accetto come Signore. E allora entrerete nella vita, nella pace con Dio. Gesù ci offre la pace col prossimo. Quando Gesù irrompe nella tua vita non ottieni soltanto pace con Dio, ma anche pace col prossimo. Allora questo darsi ai nervi cessa. Adesso ascoltatemi bene, tra voi ci sono certamente delle persone molto cristiane, ma finché gli altri vi daranno i nervi, qualcosa non funziona, capite? Però voi forse mi direte, dovresti conoscere la mia vicina di casa, quella Befana. E io vi risponderò, finché non amerai quella persona, c'è qualcosa in te che non funziona. Perché quando Gesù entra nella nostra vita, non avremo più i nervi a fior di pelle se qualcuno ci provoca. Là dove rompe Gesù, si riceve pace con Dio e pace con quelli che ci provocano. Se qualcuno ci dà sui nervi, abbiamo bisogno di Gesù. Non ci potrà giovare nient'altro. Con queste tensioni i nostri nervi andranno a pezzi. Sì, è necessario che Gesù ci doni la pace con Dio e occupi il nostro cuore. Solo allora andrà bene anche con gli altri. Un mio carissimo amico possiede un bell'appartamento, però il padrone di casa è difficile e molto attaccato al denaro. Recentemente quest'ultimo gli ha inviato una lettera insolente dicendo «lei deve fare questo e quest'altro, e poi deve pagare questo». Ecco cosa mi ha raccontato il mio amico. Mi è saltata la pazienza, allora sono andato alla scrivania per scrivergli una risposta. Ma ad un tratto mi sono visto davanti Gesù, morto per me e per il padrone di casa. E così non ho potuto scriverla. Sono invece andato da lui e gli ho detto «ascolti, vogliamo discutere con calma? Siamo ambedue persone ragionevoli, no? Allora possiamo intenderci». Io le voglio veramente bene, non è necessario che lei mi parli così. Bene, quello si è sentito talmente disarmato che ha ritirato le sue pretese, anzi, i due sono diventati buoni amici, il padrone di casa difficile e il discepolo di Gesù. Posso raccontarvi un altro episodio? Conosco un uomo che si chiama Erino da Pozzo e un evangelista italo-svizzero. Dal campo di concentramento ritornò con un braccio rotto. Da Pozzo mi raccontò un episodio che non dimenticherò mai. Mi disse, nel campo di concentramento un giorno il direttore mi mandò a chiamare. Fui condotto in una stanza dove c'era una tavola imbandita, ma con un solo coperto. Ed ecco che entrò il direttore. Io avevo una fame atroce. Lui si sedette a tavola e gli servirono un pranzo da re, una portata dopo l'altra. Io dovevo stare sull'attenti e guardare mentre faceva mostra di godersi il pranzo e io invece morivo di fame. Ma il peggio doveva ancora venire. Alla fine del pranzo si fece portare il caffè. Pose un pacchetto sul tavolo e disse, lo vedi questo? L'ha mandato tua moglie da Parigi e il dolce. Io sapevo quanto poco ci fosse da mangiare e i sacrifici che mia moglie aveva dovuto affrontare per mandarmi quei dolci. L'uomo cominciò a mangiarli. Me ne dia almeno uno, lo supplicai. Non voglio mangiarlo, vorrei solo ottenerlo come ricordo di mia moglie. Ma lui, ridendo, li divorò tutti quanti fino all'ultimo pezzo. In momenti come quello l'esasperazione raggiunge un punto tale che non si può fare a meno di odiare. Da Pozzo continuò a raccontare. Improvvisamente capii cosa significhi la parola della Bibbia. L'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori. Riuscii ad amare quell'individuo. Pensai, povero uomo, tu non hai nessuno che ti ami. Sei circondato soltanto da odio. Quale privilegio invece per me essere figlio di Dio? Bene, Da Pozzo ebbe compassione per il direttore del campo. Lui non lo esasperava più. Il direttore balzò in piedi. Aveva intuito ciò che Da Pozzo pensava e se ne andò di corsa. Finita la guerra, Da Pozzo gli fece visita. Vedendolo davanti alla porta, quell'uomo impallidì. «È venuto per vendicarsi?» gli disse. Sì, rispose da Pozzo. Voglio vendicarmi. Vorrei bere una tazza di caffè con lei. Ho una torta in auto. E adesso mangiamo e beviamo insieme. Commosso, quell'uomo capì che quando uno si sottomette a Gesù non odia più, ma è liberato dall'irritazione verso gli altri perché l'amore di Dio è stato sparso nel suo cuore. Sono ormai un vecchio pastore in questa grande città e spesso ho sentito persone lamentarsi. Sono così solo. Nessuno mi ama. Non posso più sentire queste parole. Vorrei poter rispondere: e tu cosa fai? Dov'è quella persona che può dire di te: quello lì mi ha dato affetto? Sapete, la trovo una cosa terribilmente disgustosa. Trovo disgustoso lamentarsi continuamente dicendo che nel mondo non c'è amore, quando chi lo dice è lui stesso un pezzo di ghiaccio. Quando ho capito questo mi sono detto: anch'io vorrei esercitarmi ad amare gli altri, ma mi sono presto accorto che non è possibile. Il nostro cuore è indicibilmente egoista. È vero che ci sono persone che si possono amare perché magari ci sono simpatiche, e quelle che ci sono antipatiche invece? Ricordo ancora una conversazione che ebbi con un operaio comunista. Mi disse: abbiamo fatto una dimostrazione per i lavoratori di Shanghai. Beh, è una cosa meravigliosa, risposi, ma come va col tuo vicino? Lui scoppiò: ah, quello lì, ma se lo incontro gli spacco la testa. Capite? Ama il tuo lontanissimo. Questo non è difficile. Ma ama il tuo prossimo, il tuo vicino. È qui che cominciano le complicazioni. Io penso che il mondo cambierà soltanto quando comincerò ad amare il mio prossimo, anche quello difficile, anche quello pericoloso e quello che mi fa del male. Ma con le nostre forze non ci riusciremo. È un dono di Dio. Naturalmente non è facile, l'ho sperimentato io stesso. Quando infatti Gesù viene nella nostra vita e ci dona la pace con Dio, ci vuole donare anche la pace col prossimo, e questo ci fa male, perché Gesù ci mostra che noi irritiamo gli altri più di quanto loro irritino noi. Ci mostra che siamo noi più difficili da sopportare. Da quando lo conosco, Gesù mi mostra sempre di nuovo quanto sono colpevole verso gli altri. Ecco perché diventa sempre più importante, per chi si è convertito, il fatto che il Signore sia morto sulla croce e che perdoni i peccati. Gesù provoca la più grande rivoluzione nel mondo, ma solo a condizione di accoglierlo. Perciò vi prego di non limitarvi soltanto ad ascoltare quanto ho detto. Prendete Gesù sul serio. Vorrei tanto che anche voi possiate dire: ho trovato Gesù e Lui ha trovato me. Urge cambiare. Sì, ma come? Da giovane ero un appassionato delle novelle di Max Eith, uno scrittore oggi caduto nell'oblio. Di professione era un ingegnere e trovava materia per i suoi racconti, soprattutto nei fatti legati agli albori dell'era tecnica. Una sua novella intitolata Tragedia professionale. Il protagonista è un giovane ingegnere. Un giorno, in circostanze singolari, riceve un incarico importante. Deve costruire un ponte su un fiume in un punto dove questo diventa un braccio di mare. Il compito è difficile perché il ponte sarà esposto all'azione delle maree. Ora, agli inizi dell'era della tecnica non si disponeva ancora dei mezzi moderni. Il giovane dunque costruisce il ponte gigante. Terminati i lavori c'è una grande festa di inaugurazione, banda musicale, bandiere, cronisti dei grandi giornali, eccetera, eccetera. Le autorità attraversano il ponte su un treno speciale. Il giovane progettista è al centro dell'interesse generale. Tutta la stampa ne parla. Ora è un uomo affermato. Apre un grande studio di progettazione, anche a Londra, e sposa una ricca donna. Possiede tutto ciò che si potrebbe desiderare, ma nella sua vita uno strano, oscuro segreto lo tormenta. Solo la moglie ne sa qualcosa. Ogni anno, quando viene l'autunno, scompare. Va a vedere il suo ponte. E quando di notte scroscia la pioggia e infuria la tempesta, lui, avvolto nel suo impermeabile, se ne sta lì davanti al ponte. Ha paura. Sente letteralmente la tempesta battersi sui piloni del suo ponte. Rifà i calcoli per sapere se sono abbastanza solidi, se ha valutato correttamente la forza dei venti. Passata la stagione delle tempeste, torna di nuovo a Londra. Riprende il suo ruolo di uomo attivo nella società della capitale. Nessuno si accorge che lui, in fondo, resta sempre attanagliato da una paura segreta. Il ponte l'ho costruito nella maniera giusta. È abbastanza solido. queste domande lo tormentano e sono l'oscuro segreto della sua vita. In termini commoventi, Max Haight descrive la scena dell'ingegnere in una terribile notte di bufera. Pieno di paura osserva il suo ponte, vede il treno che ci passa sopra, con lo sguardo segue il fanale di coda che improvvisamente scompare nel turbine della tempesta. Adesso lo sa, il treno è precipitato nel mare infuriato, il ponte è crollato nel mezzo. Quando lessi per la prima volta questa novella ero ancora un ragazzo. Allora un pensiero attraversò la mia mente: non è forse la storia di ogni uomo? Noi tutti costruiamo il ponte della nostra vita e di tanto in tanto, in una notte insonne o quando restiamo colpiti da particolari eventi, riaffiora la paura. Ho costruito proprio bene il ponte della mia vita? Ce la farà a resistere a tutte le tempeste? Istintivamente ci accorgiamo che qualcosa non va. Il ponte non è completamente in ordine. Questa è la prima realtà che vi vorrei mostrare, ma ve ne parlerò nella prossima puntata. Cara ascoltatrice e caro ascoltatore, siamo arrivati al termine della puntata. Ti do appuntamento sempre allo stesso giorno e alla stessa ora, qui su CRC FM. Buon proseguimento nell'ascolto dei nostri programmi.
Il libro è edito da Solideo Gloria. Per maggiori informazioni e per avere una copia gratuita del libro, potete consultare il sito solideogloriaedizioni.com.